E rientriamo in diretta dallo studio perché abbiamo un collegamento telefonico con un ospite che saluto, che è Giuseppe Farris. Buongiorno.
Buongiorno a voi, buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori.
Allora, Giuseppe Farris, candidato per la corsa a Palazzo Baccaredda, candidato sindaco per una lista civica che si chiama proprio Civica, con diciamo in evidenza la K finale di Cagliari. Allora, facciamo
Civica 2024.
2024, ma che non ci si confonda, le elezioni sono a brevissimo. Sono a brevissimo. Allora, Giuseppe Farris, partiamo subito da una domanda che è anche un po' una provocazione. Si è parlato molto in questi giorni, parlando del vostro programma per le comunali, di questa questione delle piste ciclabili, che sembra essere diventata, diciamo, l'elemento caratterizzante. Ma veramente siete contro le piste ciclabili e contro la viabilità alternativa?
Assolutamente no, noi siamo contro le piste ciclabili fatte male. La sua domanda mi dà l'opportunità intanto di dire che queste piste ciclabili sono state realizzate senza una preventiva analisi di fattibilità tecnico-economica e sono state poi realizzate senza che abbia fatto seguito, come invece avrebbe dovuto avvenire per obbligo di legge, dopo 2 anni un monitoraggio per verificarne appunto l'impatto sulla viabilità.
Avrebbero trovato di tutto se avessero fatto il monitoraggio, anche piste che finiscono nel nulla o che prevedono un salto di carreggiata addirittura, come in alcuni casi.
Soggiungo che il dato non è mio, ma è della FIAB, sì, cioè la Federazione dei Ciclisti, quindi sì, un dato che al massimo è, come dire, stimato per eccesso, certamente non per difetto. Per ragioni di mobilità sono occupate da meno di 100 ciclisti al giorno. Questo mentre in città entrano 150.000 auto, negli ultimi 10 anni sono stati soppressi 1.200 parcheggi.
Ma non sarebbe una buona ragione per farne di più e per farne meglio e incentivarlo questa mobilità su due ruote?
Noi crediamo che si possa incentivare questa mobilità su assi secondari, non sugli assi principali, così come avviene adesso, consentendo il passaggio di queste delle biciclette attraverso un percorso leggibile in tutta la città. Il tema è tuttavia così divisivo che noi non lo abbiamo inserito nel programma, ma abbiamo attivato una raccolta di firme e sono stati consegnati i moduli vidimati non più tardi dell'altro giorno dal comune, e stiamo avviando una raccolta di firme per sottoporre il tema al referendum consultivo.
Una curiosità, sì, io vorrei un po' allargare un attimo il ragionamento, perché ad esempio mentre stavate parlando è già arrivato un messaggio sempre a proposito delle piste ciclabili, cioè sono pericolose, non sono segnalate per i non vedenti e via discorrendo. Al di là di questo, uno dei temi principali che si vede anche nella pagina Facebook di Civica 2024 dello stesso candidato Giuseppe Farris è comunque il tema del traffico, nel senso che oggi Cagliari soffre soprattutto questo. Per chiudere questo ambito, qual è la visione rispetto al discorso soprattutto delle automobili e delle assi viari che portano in città una marea di automobili quotidianamente?
Il tema, io credo che oramai si presti a delle riflessioni che sono troppo spesso condite da pregiudizi. Viviamo un'epoca in cui la sensibilità per l'ambiente è dominata da pensieri, passatemi l'espressione, ecofanatici. Si parla dell'inquinamento delle automobili, forse non tutti sanno che la CO2 prodotta da automobili in Europa è meno dell'1% di quella complessiva. È evidente che la transizione energetica non si affronta eliminando le automobili, ma consentendone un impiego più razionalizzato. Se si fanno le piste ciclabili in centro città come a Cagliari, l'inquinamento paradossalmente cresce, non diminuisce, perché si sono eliminati gli stalli senza realizzarne di nuovi e di ulteriori, e le macchine circolano con automobilisti alla guida che, come ho detto, sembrano cricetti impazziti alla ricerca di un parcheggio, si allungano i tempi di percorrenza.
Farris, le segnalo che in città come Amsterdam, Berlino, Barcellona, Valencia, le piste ciclabili si fanno proprio nel centro, proprio per allontanare le macchine dal centro ed evitare i problemi di parcheggio. Cagliari vuol fa- fare un'eccezione.
Beh,
così
me lo consenta, come sì. direbbe la maestra delle elementari, sì. la mia maestra delle elementari, non sì. confondiamo le pere con le mele. Lei sta parlando di città che hanno la metropolitana sotterranea, mi sta parlando di città pianeggianti, mi sta parlando di città che non hanno come la nostra un'età media di 53 anni, cioè sta prendendo a modello delle situazioni.
No, ma le parlo anche di città, guardi, italiane, come Padova o come altre, Bergamo, cioè città normali.
Dove città normali, città che hanno una morfologia diversa dalla nostra, okay. E città che hanno un'età media. Noi abbiamo un'età media in città di 53 anni.
Abbiamo anche un turismo che insomma dobbiamo soddisfare, no? Abbiamo una delle velleità turistiche. Io penso che la mobilità su due ruote sia importante per consentire alla gente di vedere le bellezze della nostra città.
Assolutamente, no? Ma non facciamo passare questa vulgata che noi siamo contro le ciclabili. Noi siamo a favore delle ciclabili fatte correttamente, a favore delle ciclabili che non impattano sulla viabilità. Siamo a favore delle ciclabili, consentitemi, intelligenti, e non a favore delle ciclabili a tutti i costi.
Ma su questo ci trova perfettamente d'accordo. Noi ogni giorno collezioniamo decine di telefonate di utenti che ci segnalano appunto ciclabili che terminano nel nulla, attraversamenti pericolosi, situazioni veramente borderline dal punto di vista della sicurezza. Però cambiamo tema, rimaniamo sulla viabilità. Lei erediterà, se dovesse diventare sindaco, dal centrodestra una serie di cantieri ancora aperti. Il più, diciamo, evidente di tutti e doloroso è sicuramente quello che riguarda la Via Roma. Le dico intanto che cosa pensa della ristrutturazione in corso in via Roma, della riduzione della carreggiata sul lato Portici, se è favorevole al tunnel o alla trincea o quello che sarà sul lato Porto. Se dovesse essere sindaco di Cagliari, come interverrebbe sulla via Roma?
Allora, intanto diciamo che il sindaco di Cagliari, il prossimo sindaco, potrà fare quello che lo stato dei lavori gli consentirà di fare eventualmente attraverso una variante in corso d'opera. Certo, se mi chiede la mia opinione su quest'opera, io sono nettamente contrario. La via Roma è uno dei simboli dell'identità cittadina. Questa cantiere sta violentando l'identità cittadina. Sulla via Roma io ho fatto parte dell'amministrazione Floris, noi avevamo concluso quella consiliatura lasciando praticamente le chiavi in mano per l'apertura del cantiere che prevedeva il tunnel sotto la via Roma.
Ricordiamo Zeta, sì, che fu cancellato da Zeta. Sì.
Che poi decise invece, devo dire con un poco coraggio, decise invece che quel cantiere non era condivisibile e non venne mai aperto, e furono anche ristorate le imprese che si erano aggiudicate quell'appalto. La via Roma è materia sensibile, è carne, la carne viva della città. Qui si sono aperti cantieri semplicemente perché è passata l'idea che aprire cantieri è una cosa buona e giusta. Io invece penso che ci sono cantieri e cantieri, ci sono cantieri buoni e ci sono cantieri cattivi.
E poi bisogna saperli gestire.
Finanziamenti buoni e finanziamenti che addirittura diventano dannosi per la città.
Certo. E poi dicevo, bisogna saper gestire la macchina amministrativa, perché poi se no ci si incarta. Noi abbiamo visto anche situazioni di cattivo coordinamento, ecco, di questi cantieri che si sono aperti uno dietro l'altro.
Guardi, la burocrazia solitamente riconosce chi è al governo dell'amministrazione. Per governare la burocrazia bisogna avere certe attitudini che altrimenti portano la burocrazia a rinchiudersi in se stessa. La burocrazia di sua natura è conservativa, tende a non assumersi responsabilità e non assumere dei rischi. Spetta alla politica avere la capacità intanto di possedere delle conoscenze tecniche che siano almeno pari a quelle dei burocrati, e poi di riuscire a far vedere che c'è una strada che si può percorrere insieme.
Giovanni, io sposterei un po' adesso l'argomento e la curiosità anche personale sull'ambito un po' più politico, perché comunque Giuseppe Faris, lo ha ricordato lui prima, è stato nelle giunte di Emilio Floris all'interno del partito di Forza Italia, poi ce lo ricordiamo anche all'interno del comitato di indirizzo del Teatro Lirico, dove sbatté la porta in maniera abbastanza netta, se non ricordo male, proprio nei confronti del presidente nonché sindaco della città di Cagliari. Quindi io gli chiedo, vorrei sapere sapere questo, intanto un po' com'è nata questa iniziativa, questa avventura, e soprattutto quali possono essere, se ci saranno, eventuali alleanze politiche, perché da una parte abbiamo il Partito Sardo d'Azione che probabilmente correrà da solo con Gianni Chessa, e quindi non so se questo è, come dire, un possibile alleato, e soprattutto abbiamo letto nelle pagine dei giornali e dei siti di informazione che la candidata ufficiale del centrodestra, Alessandra Zedda, avrebbe, come dire, richiesto l'opportunità di aprire un dialogo anche con Civica 2024. Ecco, quali sono le risposte e quali sono le motivazioni di questa candidatura?
Allora partiamo dalla seconda domanda, forse per ordine. Le motivazioni di questa candidatura sono molto semplici, è un atto di ribellione nei confronti dell'amministrazione della città, ed è in questo atto di ribellione mi sono ritrovato insieme a tante amiche e tanti amici, e da qui nasce il senso di questo progetto. Siccome si tratta di un atto di ribellione nei confronti dell'amministrazione Truss, che peraltro io, come ho detto in tante altre occasioni, vedo perfettamente sovrapponibile all'amministrazione Zedda, un sindaco giovane di destra a destra, sovrapponibile nella sua azione di governo ad un sindaco giovane di sinistra a sinistra, ma conferma che gli opposti in politica molto spesso coincidono e si toccano fra di loro. Non è possibile trovare un accordo con questo centrodestra per gli stessi motivi per cui noi siamo scesi in campo. Questo è un centrodestra a trazione Fratelli d'Italia, è un centrodestra in perfetta continuità con la giunta Truzzu, lo vediamo nei suoi interpreti, lo vedremo meglio i prossimi giorni nella composizione delle loro liste, e quindi non ci può essere un contatto tra la nostra visione e la loro visione. Siccome noi non siamo alla ricerca né di poltrone né di poltroncine, il dialogo non può neanche nascere.
Quindi chiusura totale da questo
chiusura
punto
totale.
Di vista.
Chiusura totale. E nei confronti, ad esempio, di una forza come il Partito Sardo d'Azione, che anche loro sono un po' in rottura, mi sembra di capire, con questo centrodestra.
Mi state parlando, per esempio?
No, non lo so, io la posizione del Partito Sardo d'Azione l'ho presa dai giornali, se ci chiederanno un'interlocuzione avverrà la luce del sole, ad oggi non è avvenuta alcuna interlocuzione.
Ecco, torniamo un po' alla sua visione di città, quali sono gli elementi, diciamo, caratterizzanti, adesso a parte il discorso della mobilità col quale abbiamo aperto, perché è quello che si è imposto un po' di più all'attenzione in questa fase preliminare della campagna elettorale, ma immagino che ci siano altri punti qualificanti della vostra visione della Cagliari del futuro, ce li vuole raccontare in sintesi?
Allora, io farei questo tipo di ragionamento e così spiego meglio anche perché dal mio punto di vista l'amministrazione Truzzu è perfettamente sovrapponibile all'amministrazione Zedda. E stiamo anche su un tema.
La città è uscita un po' più malconcia dall'amministrazione Truzzu di quanto non sia uscita dall'amministrazione
Zedda. Quanto meno più sporca, più sporca.
Sicuramente
sicuro,
più sporca.
Più sporca sicuramente. Che sia uscita peggio...
due o tre cose importanti Zedda le ha fatte, dal Poetto, voglio dire, alle zone a traffico limitato, alcune cose qualificanti le ha fatte, poi dopo voglio dire, possono piacere o non piacere.
Per quello potremmo dilungarci, sono tutte quelle in continuità con l'amministrazione Floris. Però,
assolutamente.
Al di là di questo, quello che a me interessa far osservare e magari anche condividere con voi, voi siete una radio che tra gli altri ha una sensibilità spiccata nei confronti dei temi ambientali, è questa. Più o meno nel 2005, è un tema che vedo che sta sfuggendo al dibattito cittadino, ma anche devo dire al dibattito nazionale. Più o meno nel 2005 a Bruxelles iniziano a porsi il tema della transizione energetica. Come al solito chi lo approfondisce, chi lo porta avanti non sono tanto le parti politiche, se non come dire in modo, diciamo così, post ideologico, ma è l'apparato burocratico che pensa bene di affrontare questo fenomeno attraverso l'individuazione di un modello unico di città in Europa. Di conseguenza noi ci ritroviamo dopo il 2010 i finanziamenti comunitari finalizzati agli enti locali che, come dire, sottendono questo modello unico di città europea. Accade dunque, per stare all'esempio di poco fa, che un sindaco come Massimo Zedda impiega questi fondi per realizzare un lungomare del Poetto, che magari a qualcuno piace pure, sicuramente ai più giovani che non hanno conosciuto un altro Poetto, compreso mio figlio, piace, ed altri come Giorgio Todde, che scatenò, o Paolo Fadda, che scatenò una straordinaria polemica, dove diceva che i nuovi chioschi color ruggine gli ricordavano dei relitti del passato sovietico. Ci fu una polemica, sono passati molti anni, ma insomma, ci fu una polemica proprio da sinistra. Si cominciava a capire che si stava violentando l'identità della città. Ora, il tema è proprio questo. Ci sono dei finanziamenti comunitari che a mio avviso sono dannosi, perché non preservano l'identità della città. Oggi dell'identità della città, che dovrebbe essere un tema trasversale, c'è una straordinaria sensibilità che oramai è montata anche a sinistra sull'identità dei luoghi, sì, e su quello che producono nella vita delle persone, oltre a dover essere un tema che io immaginavo naturale a destra, invece noi vediamo che questo tema viene completamente disatteso, è un tema che non viene neppure compreso, non si è sviluppata una sensibilità da parte della politica e un'attenzione a come si maneggiano poi questi finanziamenti. Ecco, io da qui credo che si debba partire.
Ma non c'è un po' il rischio, non c'è un po' il rischio su questa strada che, insomma, tutto quello che era di una volta è per definizione più bello di quello che c'è adesso?
No, questo credo che sia, mi consenta, una semplificazione. Io credo che sia bello quello che è bello. Cagliari, siamo tutti convinti che sia bella, ce lo diciamo ogni volta un po', insomma, è come guardarci l'ombelico e ce lo ripetiamo a noi stessi. Però poi io non vedo una traduzione pratica di questa riflessione. Per stare all'esempio dei finanziamenti comunitari, noi lo vediamo sul mercato di San Benedetto. Qui si vanno a spendere 56 milioni di euro tra il mercato di San Benedetto che si dovrà realizzare e quello provvisorio.
Sì.
Ora, a me dico, sembra un atto criminale, lo dico senza mezzi termini, stiamo intervenendo su un altro dei beni identitari della città che si poteva, aveva bisogno di una ristrutturazione? Assolutamente sì. Per farla bisognava buttarlo giù e rifarlo da capo? Credo proprio di no. Tra l'altro è un'opera facile da realizzare, sappiamo tutti che sono due rettangoli sovrapposti, si poteva lavorare per segmenti, consentendo agli utenti e agli altri concessionari non interessati dai lavori di continuare la loro attività. Invece si è deciso di raderlo al suolo, di naturalmente levare i parcheggi tutto intorno a quell'area, poi vedremo dove dovranno essere parcheggiate le macchine.
Progetto contestatissimo, perché? Sacrificando tra l'altro lo spazio all'aperto del Teatro Lirico, conosciamo.
No, arrivavo proprio a quello,
Sì.
Per poi dopo spostare quello provvisorio, che diventerà poi uno stabile definitivo, in piazzetta Amedeo Nazari, che è l'unico spazio all'aperto in centro città dove poter realizzare delle manifestazioni artistiche, lo ricordo tra l'altro inaugurato nel 2019 con 4 milioni e mezzo di euro tra fondi regionali e fondi comunitari, che ha consentito alla Fondazione del Teatro Lirico a giugno del 2020 di essere la prima fondazione a tornare in scena nel rispetto delle misure pandemiche.
Sì, dopo il Covid.
Queste mi sembrano esempi di amministrazioni folli, è tutto che avviene nel silenzio della città, perché sembra che ci stiamo abituando.
Ecco, ma per venire alle cose pratiche, lei mi ha detto che in molti casi è difficile intervenire su progetti già definiti come Via Roma, però per esempio nel caso del mercato di San Benedetto, se lei domani avesse le chiavi del municipio, si potrebbe intervenire per rimediare in corsa?
Il mercato di San Benedetto si può rimediare. Sicuramente uno di quegli esempi in cui le varianti in corso d'opera si possono realizzare.
Ecco, io vorrei chiedere, visto che Giuseppe Farris è stato anche nel consiglio di indirizzo del Teatro Lirico,
sono dimesso ad aprile del 2023.
Sì, un anno
ecco,
fa.
Ma qual è lo stato di salute del nostro Teatro Lirico?
Lo stato di salute del Teatro Lirico dal punto di vista finanziario è ottimo, ma è ottimo non per meriti di chi lo amministra, ma per una volta è ottimo per merito della pandemia. Sotto la pandemia non si è andati in scena, le rappresentazioni sono il costo principale che incidono sul budget del teatro, si è continuato a ricevere i finanziamenti da parte dei soci e quindi
il teatro si è risanato dal punto di vista di
si è risanata la situazione del teatro. Detto questo, poi le maestranze del teatro, insomma, non mi approprio di un giudizio che credo che sia assolutamente diffuso, sono straordinarie. Noi abbiamo, tra l'altro, è uno dei pochi contesti dove c'è effettivamente meritocrazia. I concorsi per i professori dell'orchestra sono dei concorsi fatti bene,
anche se qualche contestazione ultimamente c'è stata,
sì, ma non tanto su quelli dei professori quanto su altre forme di reclutamento. Sì, sì, sì. Detto questo, poi la gestione del teatro purtroppo non incontra né il mio gradimento né credo quello del pubblico. Ha perso spettatori, ha perso abbonati.
Ma una scelta artistica, parliamo di scelte artistiche, quindi sostanzialmente.
Sì, si doveva fare meglio. La gestione manageriale credo che sia la peggiore che io abbia mai conosciuto da quando seguo le vicende del teatro, cioè da 30 anni.
E soprattutto anche l'ottimizzazione nell'uso degli spazi che ci sono attorno al teatro. È stato inaugurato adesso, meno male, quel teatrino che era da troppi anni finito e mai utilizzato, ma ci sono tanti altri spazi, laboratori di scenografia. Cioè quel progetto del Parco della Musica in realtà non è mai decollato in questi anni.
Certo,
e questa è una colpa.
Non è mai decollato, ma anche lì. Ma lei se l'immagina, un sovrintendente che accetta che gli si piazzi il mercato in piazzetta Medeo Nazari, cioè qui noi viviamo una città strana dove non si capisce più perché uno fa che cosa e perché non fa qualcos'altro. Un altro sovrintendente si sarebbe incatenato.
Sì.
Capisco che poi è stato nominato dallo stesso sindaco che ha partorito questa brillante idea.
Ma tutti sovrintendenti,
veramente non i ruoli non vengono interpretati, non dico con onore, ma neanche con dignità.
L'ultimissima domanda in breve, perché questa qui la facciamo a tutti, l'abbiamo fatta ad Alessandra Seda, la facciamo a Giuseppe Faris e la faremo anche ai prossimi candidati. La posizione sulla fusione dall'aeroporto di Elmas e su tutte le aree che insistono ovviamente su quell'area ex FAS, così viene definita.
Io sono assolutamente contrario, l'ho già detto pubblicamente, c'è cioè un sostanziale disegno per allontanare le auto dalla città, che significa poi dopo costringere anche i cagliaritani ad uscire fuori dalla città e a recarsi verso quest'area. Al di là dell'impatto che avrà su un asse strategico come quello che conduce all'aeroporto, è evidente che in questo momento la città passa dopo che per quasi 20 anni il potere era sbriciolato in mille rivoli. Oggi stiamo ritornando ad un concentrato di potere nelle mani di sostanzialmente due soggetti. Anche questo credo che sia un tema su cui non si stanno sviluppando adeguate riflessioni. Io penso e spero che questa città abbia degli anticorpi, però quello che vedo francamente non mi piace.
Quindi privatizzazione no, fusione no?
Assolutamente no.
Benissimo, okay, mettiamo a verbale. Ringraziamo Giuseppe Faris per essere stato con noi stamattina. Lo risentiremo ovviamente anche perché stiamo lavorando a degli incontri tematici, le anticipo, con i vari candidati sindaci. Aspettiamo di capire quali siano, perché c'è ancora molta confusione sotto il cielo. Appena si definirà la pattuglia dei candidati, li porteremo qui a Radio X in primavera per discutere dei temi della città e lei ovviamente è strainvitato. Alla prossima, grazie mille.
Grazie a voi, grazie a voi per l'ospitalità. Grazie.
Grazie mille.